cari amici, questo pomeriggio vogliamo dedicare i nostri pensieri al mistero di Caino, di Giuda, nella lotta evolutiva tra il bene e il male. Il pensiero fondamentale sarà questo, che nella figura di Caino, nella figura di Giuda, che stanno a rappresentare anche tanti altri aspetti dell'evoluzione, più che due esseri umani specifici, vanno ravvisate dimensioni fondamentali dell'umano, dimensioni fondamentali di ogni essere umano. Quindi non si tratta di un certo Caino, non si tratta di un certo Giuda, ma si tratta della dimensione del Caino dentro a ogni essere umano e della dimensione di Giuda dentro a ogni essere umano. E questo carattere di essere Caino e di essere Giuda di ciascuno di noi nella sua necessità evolutiva, nel suo significato positivo.
In un certo senso stiamo affrontando il male in chiave manichea, se volete, nel senso che la prospettiva più giusta nei confronti del male è di coglierne il bene. Soltanto quando si comprende il significato positivo anche del male, lo si comprende veramente. Si potrebbe anche dire il significato negativo delle cose è il non senso delle cose. Finché si coglie il significato negativo, si omettono i pensieri giusti. Il non omettere i pensieri giusti su un qualsiasi fenomeno sta nel trovare, nel creare, nel generare i pensieri giusti, e i pensieri giusti sono sempre quelli che trovano il senso positivo di tutte le cose. Quindi non omettere i pensieri giusti sul male significa trovare il significato positivo del male. In altre parole, trovare il modo in cui il male fa parte della vicenda evolutiva globale del bene. Questa è la prospettiva manichea. Questa prospettiva manichea di redenzione del male, dove il male viene colto come momento immanente, dialettico se volete, necessario, dell'evoluzione del bene, è rimasta una prospettiva misterica, una prospettiva se volete esoterica, per una ragione molto semplice. Sarebbe irresponsabile dire a una umanità ancora bambina che il male fa parte del bene e che quindi il male è redimibile, perché se mancano ancora le forze morali necessarie per prendere sul serio il male, si potrebbe cadere nell'errore di non prendere sul serio il male. Se il male fa parte del bene, allora tutto è a posto, tutto va bene. C'è una fase media dell'evoluzione dove è importante che gli esseri umani considerino il male come male, cioè come opposto del bene. In analisi ultima non è opposto al bene, ma noi non siamo ancora nelle fasi ultime dell'evoluzione, siamo nelle fasi intermedie, e soltanto nella misura in cui una certa individualità umana precorre in chiave manichea, in chiave micaelica se volete, certe fasi evolutive, ha il diritto di cominciare a considerare il male come un momento necessario del bene, perché ha allo stesso tempo la forza morale di prendere sul serio il male. Per chi non è ancora in grado di considerare il male come un momento immanente dell'evoluzione del bene, è importante che resti nella prospettiva del male come opposto al bene, in modo da poterlo combattere. Nella fase mediana dell'evoluzione il male è offerto al bene perché il bene lo combatta. Nella fase compiuta dell'evoluzione il bene è chiamato non più a combattere il male, ma a redimere il male, a trasformarlo in bene. Questo mistero si manifesta anche nelle raffigurazioni di Michele, alle prese con le forze del drago, che rappresentano tutte le forze del male, tutte le controforze dell'evoluzione. le controforze in quanto necessarie per rafforzare la forza positiva, quindi il male è la controforza dell'evoluzione e ogni controforza ha il significato di rafforzare la forza positiva. Le raffigurazioni più antiche di Michele hanno un carattere più esoterico, perché Michele non guarda neanche il drago, né lo trafigge, lo crocifigge, non lo aggredisce, ma sovranamente troneggia sul drago e si vede che queste controforze vengono redente, vengono inserite dentro alle forze del bene. Nelle raffigurazioni successive, che sono più esoteriche, che sono poi in base maggiormente nell'umanità, c'è questo carattere di aggressività del bene nei confronti del male. C'è il bene che respinge il male, che combatte il male. Il bene che combatte il male è il bene piccolo, il bene che redime il male è il bene grande dell'evoluzione. Goethe, nel suo Faust, è stato uno dei primi che in una, diciamo, in un'opera letteraria umana ha introdotto a livello, diciamo, di umanità questa seconda esoterica prospettiva del male, dove il male viene redento, dove il Mefisto fa parte del bene, nel senso che riceve dal Padre dei Cieli un compito ben specifico per l'evoluzione del Faust. E se noi, dopo aver vissuto tutto il Faust, avrebbe vissuto naturalmente sulla scena come spettatori un dramma vero e proprio, se alla fine ci chiediamo: ma questo Mefisto è buono o è cattivo? La risposta, il tracollo della bilancia va molto maggiormente dalla parte del buono, perché ci rendiamo conto che tutta questa evoluzione in chiave positiva del divenire umano, il Faust la deve essenzialmente alla presenza di Mefisto. E alla fine del Faust, difatti, psicologicamente, il Mefisto diventa ancora più simpatico per lo spettatore che non Faust stesso. Quindi c'è una, proprio artisticamente, nel Faust, questo elemento della redenzione del male che viene inserito profondissimamente e umanissimamente dentro alla vicenda evolutiva del bene, e quindi viene redento. E lo spettatore che vede alla fine il Faust salire al cielo, wer immer strebend sich bemüht, colui che è sempre nel dinamismo dell'evoluzione, costui noi possiamo redimere. Quando c'è alla fine, il tutto culmina in questa ascensione al cielo del Faust, e lo spettatore non può far altro che immaginare spiritualmente, non c'è materialmente sulla scena, ma immagino spiritualmente il Mefisto che viene preso e viene portato in alto insieme col Faust. E sono stati trovati dei foglietti scritti a matita da Goethe dopo la sua morte, dove è schizzata una scena dove dice in via verso l'inferno, unterwegs zur Hölle. E Goethe ha soltanto fatto un paio di accenni. E ci sono stati professori di università che hanno sempre di nuovo posto la domanda: ma allora forse Goethe pensava di mandare il Faust all'inferno? E Rudolf Steiner si arrabbia ferocemente di fronte a questa aberrazione della mente e dice: non è mai passato per la mente di Goethe di pensare di far andare all'inferno il Faust, l'uomo faustiano, che è proprio l'uomo che dedica tutte le sue energie all'evoluzione, che vuole sempre essere in crescita, che vuole, che non si arresta mai. Non è mai balenato alla mente di Goethe che proprio questo uomo, che è diciamo il simbolo dell'umano stesso, potesse venire condannato all'inferno. Invece Goethe, in questi poche righe, aveva pensato a qualcosa d'altro, aveva pensato a una scena dove, così come il Mefisto all'inizio del Faust viene tirato su dall'inferno per stipulare questo patto col Padre Eterno, Goethe aveva pensato, alla fine lo rimandiamo giù di nuovo nell'inferno, il Faust, il Mefisto. E perché Goethe non ha potuto inserire nel suo Faust questa scena? Perché si è reso conto che artisticamente sarebbe stata una cosa impossibile, psicologicamente assolutamente non sopportabile per l'animo umano, che vuol vedere il Mefisto salire insieme al Faust, vuol vedere il male redento dal bene, proprio perché il male ha contribuito a rendere il bene sempre più forte. E in secondo luogo, se Goethe avesse messo questa scena del Mefisto che ritorna giù all'inferno, sarebbe stato una specie di anticlimax insopportabile artisticamente. E quindi il tutto termina con questa scena del Faust che sale nei regni dello spirito e che porta con sé il Mefisto, il mistero della controforza. Quindi abbiamo nel Faust, a livello di letteratura mondiale, un primo accenno artistico alla prospettiva evolutiva della redenzione del male, in quanto il male non è più visto come male morale in senso assoluto, ma questo male del male è soltanto relativo. In altre parole, il male non è una qualità della controforza, non è una qualità degli esseri che hanno il compito di offrirci le controforze e le controispirazioni. Il male è il nostro soccombere. Il male è sempre di nuovo, l'ho già ripetuto diverse volte, l'omissione umana delle tappe evolutive, l'omissione umana della pienezza dell'umano. Solo questo è male. Quindi non esiste un male reale, un male metafisico o un male fatto di esseri, non esistono esseri cattivi. Nel mondo umano è male unicamente la carenza dell'umano. E questa carenza dell'umano non è mai una qualità intrinseca di esseri, perché non è mai necessaria. Questa carenza dell'umano è sempre la carenza che poteva realmente venire evitata a livello concreto dell'evoluzione di ciascuno. Questa mattina abbiamo visto tre livelli fondamentali del male: il male individuale, il male collettivo e il male cosmico. Possiamo allacciarci di nuovo a questa triplice realtà per poi affrontare il destino, il mistero di Caino e di Giuda. Il male individuale si assomma in ciò che possiamo chiamare l'egoismo. Il male collettivo si assomma in ogni realtà di nazionalismo. E il male cosmico del nostro tempo, specifico del nostro tempo, possiamo chiamarlo il materialismo. In queste tre parole c'è riassunto un po' tutto il male che ci viene presentato come controforza in questo tempo: la realtà dell'egoismo come male individuale dentro a ciascuno di noi, che è l'insieme delle ispirazioni dell'antiangelo, del demone personale di ciascuno di noi; il male collettivo, che è la somma delle ispirazioni dell'anti-arcangelo e che fa sorgere ogni egoismo di gruppo. Il nazionalismo è solo una forma di egoismo di gruppo. E perché Steiner parla di male cosmico a livello di materialismo, essendo il compito della del quinto periodo di cultura post-atlantico quello di conquistare, e a livello conoscitivo spirituale, le realtà non materiali del cosmo, essendo il compito di questa epoca una scienza dello spirituale, il materialismo, il conoscere unicamente la materia, il mondo della materia, rappresenta l'insieme delle ispirazioni dell'anti-spirito del tempo. C'è uno spirito del tempo che questi spiriti del tempo sono, rappresentano proprio l'evoluzione cosmica della Terra, queste ore cosmiche della Terra, dell'evoluzione terrestre in seno al cosmo. Omettere il compito fondamentale di un tempo che è l'ispirazione globale dello spirito del tempo significa mettersi in opposizione in quanto umanità nei confronti del cosmo. Rudolf Steiner descrive come questo materialismo che snatura l'ispirazione globale dello spirito del tempo di oggi che ci chiama alla scienza dello spirito fa sorgere delle disfunzioni nelle basi corporee del cosmo, fa sorgere eventi elementari dove le leggi stesse naturali, le leggi del naturale vengono messe in forze. L'essere umano in questa epoca di materialismo, dove è chiamato a costruire a partire dalla libertà una scienza dello spirito, a mettersi in comunione con gli esseri spirituali, se disattende lo spirito, se omette questo ricongiungersi con lo spirituale, ciò che sorge è un rovinare le basi corporee, le basi naturali dell'esistenza stessa dell'umano. In altre parole, in questa epoca ci rendiamo conto che il materiale, tutto ciò che è corporeo, è veramente la base, lo strumento per le melodie, per il cammino, per lo sviluppo dello spirito, oppure questo interagire col corporeo, disattendendo lo spirito, distrugge il corporeo nella sua natura. E quindi gli esseri umani vengono portati a un gradino di evoluzione dove sono in grado, cominciano a essere in grado, di scalzare i fondamenti naturali, di adulterare le leggi naturali del divenire e dell'evoluzione umana. In che modo sorge nell'evoluzione la figura di Caino, la figura di Giuda? Qual è il significato del fatto che noi abbiamo ai primordi dell'evoluzione questa immaginazione reale, oggettiva di Caino che uccide il suo fratello Abele come elemento fondamentale della caduta? Cosa vuol dire il fatto che nell'evento centrale dell'evoluzione, dove si tratta di imprimere un carattere di svolta all'evoluzione, ciò che è sempre stata chiamata redenzione dell'umanità, abbiamo la figura di Giuda, Caino all'inizio, Giuda al centro dell'evoluzione, come elemento fondamentale, imprescindibile della redenzione, della svolta che permette all'umanità di risalire. Per rispondere a questa domanda che ci fa entrare nei misteri del male, forse a un livello ancora più profondo, considerando la figura di Caino e di Giuda, la scienza dello spirito di Rudolf Steiner ci induce a ritornare ai primordi dell'evoluzione, addirittura alla fase saturnia dell'evoluzione terrestre. Siamo ora nella quarta fase planetaria cosmica dell'evoluzione della Terra. C'è stata una prima manifestazione planetaria della Terra che si chiama Saturno, in scienza dello spirito, una seconda che si chiama Sole, una terza che si chiama Luna. Quindi abbiamo dietro di noi una fase planetaria saturnia, solare e lunare della Terra. Siamo ora nella quarta incarnazione planetaria della Terra, che è chiamata la Terra vera e propria. Seguirà una fase di Giove, di Venere e di Vulcano. come è sorto il tempo, Saturno è proprio l'inizio del tempo, prima di Saturno non c'era ancora il tempo, come è sorto il tempo. Qui devo riassumere cose che sono in un certo senso molto complesse. Coloro di voi che desiderano approfondirle, il piccolo volume dell'opera Omnia 132, l'evoluzione da un punto di vista del verace, è proprio importante, sono 5 conferenze, non di più, ma sono dense, piene di spunti di riflessione. 5 conferenze anche non sempre facili, che vanno proprio approfondite e studiate. Una delle cose fondamentali è che Rudolf Steiner descrive come nell'evoluzione saturnia noi abbiamo i cherubini come conduttori dell'evoluzione a quel tempo, i cherubini che entrano in rapporto con i troni, e i troni vorrebbero fare ritornare i cherubini attraverso un sacrificio cosmico, danno la loro sostanza di impulsi cosmici ai troni. I troni vorrebbero far rifluire tutta questa sostanza di amore, di impulso evolutivo dentro ai cherubini, però c'è qui l'inizio primo del mistero, se volete, dell'opposizione tra gli esseri. Il mistero del male è il mistero dell'opposizione tra gli esseri, è il mistero degli esseri che entrano in opposizione gli uni agli altri, di una unità originaria che si rompe. E come comincia questa opposizione che fa sorgere polarità e che quindi crea i presupposti primi per l'evoluzione nel tempo? I cherubini, che potrebbero accogliere dentro di sé di ritorno l'offerta dei troni, invece di accogliere dentro di sé totalmente questa offerta dei troni, rinunciano a una parte, e in questa parte dell'offerta dei troni, che non viene accolta dai cherubini, diventa sostanza cosmica nella quale si incarnano gli esseri del tempo. Quindi all'inizio dell'evoluzione, come presupposto primo dell'evoluzione, c'è la rinuncia da parte di esseri spirituali, la rinuncia a una unità che non permette nessuna opposizione. Rinunciando a questa unità che non permette opposizione, sorge una sostanza di non totale identificazione, perché non viene riassunta di nuovo, e questa sostanza di non totale identificazione diventa la sostanza spirituale degli spiriti del tempo. Ci vorrà ora tempo per ritornare alla identificazione totale. E questo tempo è il tempo dell'evoluzione, è il tempo in cui gli esseri devono fare l'esperienza dell'essere gli uni contro gli altri. Perché sorge la necessità? Perché c'è la necessità di far sorgere opposizione? Perché c'è la necessità di esseri che devono esperirsi gli uni contro gli altri? Affinché l'essere gli uni per gli altri e il ritrovare l'unità non sia un dato di partenza scontato, ma sia una conquista evolutiva della libertà. Affinché l'armonia dell'amore possa essere una conquista evolutiva della libertà, bisogna che non sia data già in partenza, e quindi bisogna che ci sia in partenza una rottura dell'armonia divina primordiale. Questa rottura dell'armonia divina primordiale, che crea opposizioni, che crea polarità, che crea fratture e che fa sorgere esseri gli uni contro gli altri, pone e dà e offre il compito evolutivo, che è quello di superare in chiave di libertà amante ogni opposizione. La necessità del sorgere dell'opposizione è la necessità del sorgere del cosiddetto male, che poi non è male, si è trasformato in bene, diventa male soltanto se si omette di trasformarlo in bene. In altre parole, l'opposizione tra gli esseri è il compito evolutivo. Quindi il fatto stesso dell'opposizione e dell'egoismo che viviamo di giorno in giorno, questo esperirci gli uni contro gli altri, non è il male, è il compito evolutivo. Male è unicamente il tralasciare la soluzione di questa opposizione. La presenza dell'opposizione, il fatto stesso dell'opposizione, non è il male. È una necessità evolutiva perché offre il compito della libertà, altrimenti non ci sarebbe nessun compito della libertà. Il male può essere soltanto nella presa di posizione e in chiave negativa. Male, il male umano è quello di omettere l'evoluzione positiva umana che sta nel superare ogni opposizione in chiave di amore. I cherubini fanno sorgere gli spiriti del tempo attraverso la loro rinuncia cosmica. Sorge il tempo del prima e del dopo. Sorge il tempo nel senso che prima viene la rottura, prima viene la caduta. Bisogna mettere la presenza di opposizioni e di polarità e dopo, unicamente, conseguentemente, non contemporaneamente. Perché se la rottura, se l'opposizione fosse contemporaneamente al ristabilire l'unità, non sarebbe una rottura. Quindi ci deve essere un divario di tempo, deve passare del tempo tra la rottura dell'unità iniziale e il ristabilire in chiave di libertà questa unità perduta. Ecco il sorgere del tempo. Il sorgere del tempo è lo squadernarsi uno dopo l'altro della realtà della caduta e della realtà della redenzione. Non possono essere contemporanei, perché se fossero contemporanei non sarebbero né l'uno né l'altro, avremmo un abolire il tempo, avremmo di nuovo l'eternità, non avremmo nessuna possibilità di evoluzione. E così questo mistero. Tralasciamo ora naturalmente tantissime gradini di evoluzione cosmica, veniamo alla fase terrestre. La Genesi, il primo libro dell'Antico Testamento, nella cultura giudaica riprende questo mistero della rinuncia. La Genesi è stata interpretata naturalmente nei 2000 anni passati a seconda dei mezzi conoscitivi che si avevano a disposizione. La scienza dello spirito ci dà la possibilità di vedere più cose e di vederle meglio. Abbiamo nel testo della Genesi il gesto di Yahweh che fa posto a Caino. Il gesto di Yahweh che fa posto. Il sacrificio di Abele sale gradito a Yahweh, perché Abele è l'essere ancora dell'armonia. Abele è l'essere in armonia col mondo spirituale. Però Yahweh stesso comprende che se tutto nell'essere umano fosse sempre già in partenza in armonia con l'essere divino, non ci sarebbe l'evoluzione. Bisogna ricominciare con l'opposizione come compito evolutivo della libertà. E c'è nel testo, è stato forse troppo disatteso nella tradizione cristiana, c'è nel testo il fatto che Caino viene protetto e viene espressa proprio anche una condanna nei confronti di chiunque tenti di uccidere Caino. In altre parole, c'è un'affermazione chiarissima della necessità della posizione di Caino per l'evoluzione. E Caino è espresso, la realtà di Caino è espresso nel fatto che la sua spiritualità, la sua astralità, ciò che porta nei suoi impulsi di pensiero, di sentimento e di volontà, non è gradito, non sale verso la divinità dell'armonia primigenia, perché si pone in opposizione a questa armonia primigenia. E in fondo viene detto che il sorgere di questa opposizione nei confronti dell'armonia primigenia è una necessità evolutiva, altrimenti non ci sarebbe il compito vero della libertà, che sta nel superare a grado, a partire dalla libertà, proprio questa opposizione, questa frammentazione che è... Cosa vuol dire l'opposizione? Cosa intendiamo dire quando diciamo bisognava che sorgesse l'opposizione? L'opposizione è il mistero dell'individuazione e nessuno di noi può individuarsi senza staccarsi da tutti gli altri, perché nella misura in cui ciascuno di noi è avvolto e è subissato nell'anima di gruppo, non può ancora dire io, non può ancora rendersi lui responsabile di ciò che compie. Per far sorgere la responsabilità morale individuale bisogna che l'essere umano si individualizzi. E per individualizzarsi deve mettersi in opposizione reale con tutti gli altri esseri umani. Da prima non è che resta, non è che si debba restare a questo livello, ma come compito di partenza bisogna che ciascuno, per esperire la propria autonomia, bisogna che ciascuno impari a rifiutare ogni gestione dal di fuori. Ecco la necessità della caduta. Nelle lingue anglosassone la caduta è una caduta nella separazione, Sündenfall, la caduta nella separazione. Quindi non è un fatto moralmente negativo, non è un male, ma è il presupposto dell'evoluzione, il presupposto per essere, perché ogni essere umano sia un essere individuale capace di decisione propria, quindi capace di bene e di male, capace di libertà. I cherubini su Saturno, che fanno posto agli spiriti del tempo, Yahweh ai primordi dell'evoluzione terrestre, che fa posto a Caino, all'opposizione di Caino, e abbiamo poi come terzo grande quadro, nel centro dell'evoluzione della Terra, il Cristo, l'essere dell'amore, che fa posto a Giuda. E seguendo questa serie di immaginazioni reali dell'umanità, siamo indotti a entrare sempre più profondamente nei misteri del bene e del male. Caino opera la caduta, Giuda opera la redenzione. Nella realtà di Giuda, proprio perché Giuda si esperisce, inserito, è l'essere umano frammentato, inserito nella materialità, vediamo la necessità della redenzione. Potremmo dire che il mistero di Caino è il mistero primordiale della necessità della separazione degli esseri, e questa necessità della separazione degli esseri, dove ci si rifiuta di essere il custode del proprio fratello, sono forse io il custode di mio fratello, questo compito di separarsi e in un certo senso di mettersi in opposizione gli uni agli altri per acquisire l'autonomia individuale di ciascuno, è il compito globale di tutta la prima metà evolutiva. Compiuta questa prima metà, nel centro dell'evoluzione viene impresso l'impulso opposto, e quindi il mistero di Giuda è il mistero della necessità della riunificazione degli esseri. Potremmo dire Caino rappresenta la necessità della separazione degli esseri e Giuda rappresenta la necessità della riunificazione degli esseri. Il mistero di Giuda è proprio il mistero dell'essere umano al centro dell'evoluzione, ormai del tutto separato dagli altri esseri, che sente e vive il dramma dell'anelito a ricongiungersi con tutti gli altri esseri. nel volume 145 dell'Opera Omnia, dove Rudolf Steiner descrive, tra le altre cose, come è sorta nell'umanità l'immaginazione di Caino e di Abele, questo fatto di Caino e di Abele che non è una vicenda di due esseri umani nel loro rapporto reciproco, ma che è nei suoi primordi una vicenda interiore dentro ogni essere umano. Rudolf Steiner descrive come in tante scuole iniziatiche, a un certo gradino dell'iniziazione sorgeva proprio questa immaginazione, e il testo sacro esprime questa immaginazione che è stata osservata, che è stata vista come visione reale da tanti iniziati. L'immaginazione nel mondo spirituale di un essere, di un io col suo corpo astrale, dove nel mondo spirituale l'io è in alto e il corpo astrale si rivolge verso il basso, e poi di un altro essere spirituale dove l'io è in basso e il corpo astrale va verso l'alto. Il neofita, nella contemplazione di questa visione, sapeva, sentiva che il primo, dove l'astralità si rivolge verso il basso, è buono,
è migliore, moralmente migliore, e l'altro essere dove l'astralità va verso l'alto invece è moralmente meno progredito.
E questa visione astrale significava l'essere umano dove l'io rivolge la propria astralità verso il basso è un essere umano che si rende responsabile della redenzione di tutti gli esseri umani. Quindi questa astralità rivolta verso il basso è come una pioggia di grazia che scende a rigenerare tutta l'umanità. Invece l'altro essere, che vuole andare col suo corpo astrale soltanto verso l'alto, si preoccupa unicamente della propria evoluzione, vorrebbe salvarsi da solo, non si cura di rivolgersi verso il basso, di conferire le proprie forze a tutta l'umanità, perché non comprende ancora che ci si può salvare soltanto dentro all'organismo spirituale di tutta l'umanità. E l'ispirazione accompagnante questa immaginazione, l'ispirazione era: non vuoi tu diventare il custode del tuo fratello? Guarda a questo essere così amante che rivolge la propria astralità, che rivolge i propri pensieri, i propri sentimenti, i propri impulsi volitivi verso il basso per redimere tutta l'umanità. Questo essere è moralmente più buono perché si fa il custode del proprio fratello, vuole essere il custode del proprio fratello. L'iniziando imparava in questa visione che il compito dell'evoluzione è proprio quello di diventare custodi del proprio fratello. E poi, in seguito, questa immaginazione si trasformava in un'altra immaginazione dove ciò che prima era puramente spirituale, dove si vedeva duplicemente l'io e il corpo astrale, l'io buono col corpo astrale diretto verso il basso per redimere l'umanità, e l'io egoistico col corpo astrale rivolto verso l'alto, in seguito, più tardi, questa immaginazione veniva di nuovo trasformata, e ora l'iniziando vedeva come questa immaginazione paradisiaca si esprime a livello della terra, e ora vedeva non soltanto il corpo astrale e l'io, ma vedeva il corpo fisico e il corpo eterico, il corpo fisico e il corpo eterico che erano stati concepiti divinamente come il custode dell'io e del corpo astrale, per permettere all'io e al corpo astrale di far scendere queste azioni di bontà, queste azioni redentive dentro all'umanità, in base alla caduta, in base alla materializzazione degli esseri umani. questo corpo fisico e questo corpo astrale che si rifiutano di essere il custode del proprio fratello e che invece di permettere al corpo astrale e all'io di esprimersi in chiave amante, hanno quasi costretto il corpo astrale e l'io a esprimersi in chiave di egoismo, in chiave di opposizione, in chiave di degli esseri che si esperiscono gli uni contro gli altri, con la conseguenza ultima, che è quella che è la prospettiva evolutiva del male verso la quale siamo incamminati, della guerra di tutti contro tutti. La guerra di tutti contro tutti è la conseguenza ultima, e questa conseguenza ultima deve venire sperimentata nell'umanità. È la conseguenza ultima della posizione di Caino e della posizione di Giuda, dove attraverso l'omicidio di Caino e attraverso il suicidio di Giuda gli esseri umani si esperiscono così alternativi gli uni agli altri che invece di favorirsi a vicenda nella loro crescita si escludono a vicenda. Il mio vantaggio è il tuo svantaggio, la mia vita è la tua morte. Questa è la massima dell'omicidio: la mia vita è la tua morte, la tua vita è la mia morte. Questa è la massima del suicidio. La mia vita è la tua morte, gli esseri si esperiscono come alternativi, e la tua vita è la mia morte, di nuovo, gli esseri umani si esperiscono come alternativi, o l'uno o l'altro, l'uno contro l'altro, non l'uno che favorisce la crescita dell'altro. Considerando il mistero di Giuda e il mistero di Caino, Rudolf Steiner ci riferisce, ci riporta a una triplice realtà del male presente dentro ogni essere umano, nel senso che ogni essere umano si comprende veramente quando sa e quando accetta di avere dentro di sé, per necessità evolutiva, tutti gli impulsi del male. In altre parole, ciascuno di noi porta dentro di sé Caino, porta dentro di sé Giuda, e non c'è nessun impulso del male che non esista in ogni essere umano, altrimenti non sarebbe un elemento di crescita e di superamento. Quindi non c'è nessuna dimensione del male di cui ogni essere umano non sia capace. L'autoconoscenza, la conoscenza di sé, vera, non illusoria, comincia con l'ammettere a se stessi, col confrontarsi con la realtà assoluta della presenza dentro di sé di tutti gli impulsi del male. Ognuno di noi è potenzialmente un omicida, ognuno di noi è potenzialmente un suicida. E questo in senso assoluto, non soltanto relativo, non soltanto parziale. Ognuno di noi ha tutti gli impulsi dentro di sé per uccidere l'altro, vengono soltanto camuffati, vengono soltanto oscurati dall'illusione che non ci permette di vederci come siamo, e ciascuno di noi porta in sé tutti gli impulsi di Giuda, tutti gli impulsi dell'autodistruzione. Quindi tutti gli impulsi della distruzione dell'altro, Caino in noi, e tutti gli impulsi della distruzione di sé, Giuda in noi. Questa realtà del male che l'essere umano porta organicamente dentro di sé e che viene organicamente proprio, diciamo, velata attraverso il fatto della memoria. Noi abbiamo la memoria proprio perché, grazie al fatto di non poter vedere fino in fondo la triplice realtà del male dentro di noi. Questa triplice realtà del male è la capacità di inganno, la capacità di tradimento e la capacità di omicidio. La capacità di inganno è la perversione del pensiero, la capacità di tradimento e la perversione delle forze del sentimento, e la capacità di omicidio è la perversione delle forze di volontà. E se riferiamo queste tre forze del male agli esseri che sono attorno all'ideale supremo dell'umano, che è la figura che chiamiamo Gesù Cristo, abbiamo in Pietro il mistero dell'oscuramento del pensiero e quindi del rinnegamento, la frase che riassume l'impulso di Pietro è: io non lo conosco, io non conosco nel mio pensiero la figura dell'umano, non conosco la pienezza dell'umano. Nella figura di Giuda abbiamo il tradimento, con un bacio viene tradito, con un bacio che è l'elemento del sentimento, che è l'elemento del cuore, viene tradito il figlio dell'uomo. Colui che io bacerò è lui, prendetelo. E l'impulso dell'omicidio, l'impulso dell'odio, viene espresso dalla folla che dice: crocifiggilo, crocifiggilo. E quindi in questo elemento della folla abbiamo il Caino, abbiamo l'elemento, abbiamo l'impulso dell'omicidio dentro a ogni essere umano. E l'espressione del fatto che l'umano si perde, che l'essere umano omette la propria umanità nell'impulso di voler uccidere l'altro, perché si è umani nella misura in cui ci si offre e ci si sacrifica per l'altro, dove si esprime il fatto che l'essere umano si perde, perde la sua umanità, omette la sua umanità là dove vuole uccidere l'altro uomo, anziché offrirsi e immolarsi per l'altro uomo. Questa perdita dell'umano viene espressa nel fatto che la folla è del tutto impersonale. La folla che grida "uccidilo" è la dimensione del Caino che spersonalizza e disumanizza l'essere umano e lo rende, lo riduce a un impulso di anima di gruppo, a un impulso di istinto, a un impulso quasi di naturalità, di corporeità, di materia, dove si esprime l'essere gli uni contro gli altri. Abbiamo quindi di fronte a questo essere che è sempre stato considerato, di fronte all'essere dell'amore, come somma del bene umano e come somma di tutte le conquiste future dell'evoluzione umana, la triplice reazione del male umano, del misconoscimento, della rinnegazione di Pietro in chiave di pensiero, del tradimento a livello del cuore di Giuda e dell'omicidio, dell'uccidere proprio ciò che è più umano dentro di noi. Questo uccidere rappresenta appunto l'omettere, non viene fatto sorgere ma viene ucciso, quindi viene omessa tutta l'evoluzione dell'umano. Questa dimensione di Caino dell'omicidio viene espressa proprio nella realtà anonima, nella realtà spersonalizzata, disumanizzata della folla, che viene istigata, e quindi questo venire istigata dal di fuori esprime in un modo ancora più forte la spersonalizzazione, la disumanizzazione dell'essere umano. Rudolf Steiner ha spesso fatto riferimento al fatto che noi nell'epoca dell'anima cosciente ci troviamo di fronte all'inizio di due razze morali nell'umanità. Le razze fisiche sono un elemento del passato, sono compresenti ancora in un certo senso, ma non sono più l'elemento portante, l'elemento importante dell'evoluzione. Il compito evolutivo del futuro è di far sorgere due razze morali nel senso che c'è sempre di più di fronte a ogni essere umano la scelta concreta, la scelta sempre più reale del bene morale e del male morale, e alla fine dell'evoluzione, alla fine del ciclo terrestre, ci saranno unicamente due razze morali. La razza dei buoni e la razza dei cattivi. Ho già accennato al fatto che il bene morale consisterà nell'acquisire tutta la pienezza dell'umano, e che il male morale sarà in chiave di omissione. Ho già accennato al fatto proprio che questo giudizio universale, come viene espresso per esempio nel capitolo 25 di Matteo, il Cristo, rivolgendosi a questi che sono alla sinistra, non enumera nessun atto, nessun peccato di commissione, nessuna cosa fatta male. Il Cristo fa soltanto un elenco di cose omesse. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero nudo e non mi avete rivestito.